Buonasera. E il futuro è storia, oltre a essere il titolo di questo incontro con Masha Gessen, è anche il titolo del libro che Masha Gessen ha scritto, che è uscito con Sellerio, e che lo dico non perché sto chiacchierando con Masha Gessen o perché voglio essere gentile, ma perché la penso veramente così. È un libro bellissimo. È forse uno dei libri che meglio spiegano che cosa è la Russia oggi. Masha Gessen ha scritto anche una bellissima biografia di Putin, ma questo libro spiega questo qui, Il futuro è storia, spiega veramente, se uno vuole capire, anche le radici culturali e anche le radici esistenziali di quello che vediamo in Russia, cioè di Putin, è un libro assolutamente consigliato. Ne dico un'altra cosa e poi farò le domande. Il libro ha la struttura di un romanzo corale. Sono sette personaggi, sette protagonisti principali, di cui quattro nati negli anni Ottanta, cioè persone che hanno vissuto la loro vita da persone consce, da adolescenti, eccetera, eccetera, già ai tempi, diciamo, della libertà, cioè ai tempi in cui il comunismo non c'era più, forse non c'era neanche libertà. Tre persone sono un po' più grandi, poi ci sono tanti altri personaggi, e ricostruendo le loro vite, viene fuori un grande romanzo russo, solo che non è inventato. Sono storie vere, storie vissute. L'ultimissima cosa, è un romanzo corale in cui ogni tanto ci si perde, e questo è un grandissimo complimento che sto facendo, perché ci si perde solo nei grandi romanzi, ci si perde in Guerra e Pace, ci si perde in Anna Karenina, ci si perde in grandi romanzi russi, tipo Tolstoi. Anche in questo ci si perde, ma ci si perde piacevolmente, perché poi ci si ritrova. Allora, cominciamo con le domande. I personaggi sono, li elenco, Gianna, che è nata nel 1984 ed è figlia di Boris Nemtsov, che era un politico russo poi assassinato per ordine di Putin. Masha, che è nata nell'84 sempre. Serioja, che è nato nell'82 ed è nipote di Aleksandr Nikolaevich Yakovlev, che era un uomo molto vicino a Gorbaciov, e poi magari ne parliamo. Lyosha, che è nato nel 1985 ed è un gay. E poi ci sono Marina Arutyunyan, che è una psicanalista, e in Russia torna la psicanalisi dopo decenni in cui era proibita. Lev Gutkov, che è un sociologo e anche la sociologia torna, e Aleksandr Dugin, che è un filosofo di cui parleremo. Allora, perché hai scelto questi sette personaggi?
First of all, thank you so much for your kind words and for reading the book so well. There were a few things that I wanted to do with the book. One was that I have been obsessed for a long time with the condition of growing up in the 90s. And I thought that it goes a long way toward explaining what has happened in Russia. Because there are different ways that we have of thinking about the 90s. We think about the 90s as a time of great hope and exhilaration and freedom, and we also think of the 90s as a time of great destabilization and loss and fear. But those are all adult perspectives. For the children of people, for children, it doesn't really matter whether their parents are experiencing their current moment as full of fear or full of hope. What matters is that it's very unstable, it's very uncertain. There are no ways to, you don't have the sense that your parents have their bearings in the world. And I thought that mattered a great deal to what ended up happening in the 2000s. So I wanted to look at people who had that experience. And I also had several other criteria for these characters. I wanted them to be people whose lives changed radically during the crackdown that began in 2012. So these weren't going to be Putin voters. These were people who had some sort of relationship to the protests of 2011, 2012. And I also needed them to be sort of differently positioned geographically and in terms of socioeconomic class. And I also needed them to be willing to sit down with me and talk endlessly about very strange things that I wanted to know about. So that's how those four characters came to be.
Come prima cosa, grazie Vodek per le parole così gentili che hai per questo mio libro, ma soprattutto grazie di averlo letto così, così bene, così, così a fondo. Quando ho pensato di scrivere questo libro mi sono venute in mente diverse cose che volevo fare. Una la devo dire come al primo posto, perché era quasi un'ossessione, è stata un'ossessione per parecchio tempo, cioè io avevo assolutamente bisogno di analizzare a fondo la condizione di coloro che sono cresciuti negli anni 90, perché sono convinta che questo esteso a tutta quanta la società serve molto, è molto utile a spiegare ciò che poi è successo alla Russia. Naturalmente ci sono stati e ci sono tanti modi di vedere, di leggere gli anni 90 in Russia. Si possono leggere e sono stati letti anche vissuti come un momento di grande speranza, di grande euforia, di grande libertà, tu dicevi, no? Ma anche molti li hanno vissuti invece come un'epoca di grande destabilizzazione, quindi di grandi perdite, di grandi paure, di grandi timori. Tutti questi però sono dei vissuti da adulti, cioè sono percezioni delle persone adulte, ma ai bambini poco importa se i loro genitori stanno vivendo o pensano agli anni 90 come un periodo di libertà, di paura oppure di speranza. Quello che hanno esperito loro, quello di cui hanno fatto esperienza questi bambini, è stato un periodo di grande instabilità per i loro genitori, che hanno veduto completamente disorientati, e quindi per loro stessi, quindi un grande scossone. E questo credo che sia veramente molto importante per capire, cioè questo dato di psicologia sociale è molto importante per capire quello che è successo in Russia negli anni 2000. Quindi mi sono andata a cercare delle persone con cui parlare che avessero avuto precisamente questa esperienza, e tu hai letto le loro date di nascita, e quindi abbiamo capito. Sono anche andata a cercarmi delle persone, e le ho messe come protagonisti di questa storia, le cui vite sono state fortemente cambiate, scosse dagli avvenimenti russi del 2011, le proteste del 2011-2012. Insomma, sono andata a cercarmi delle persone per farne i miei protagonisti che avevano occupato anche posizioni parecchio diverse sotto il profilo geografico e sociale, economico, diciamo, ma che avevano tutte un sacco di cose, dal mio punto di vista, interessanti da dire.
And the other thing that I really wanted to try to convey, which is in a way much more difficult, is this idea that the destruction of social thought in Russia made it impossible for people to understand, to have language for what was happening to them, and that made it impossible to move forward. And I discuss in the book sort of that history of the destruction, the very purposeful destruction of social thought immediately after the revolution. But I wanted to take three people, and I knew I needed a philosopher, I knew I needed a sociologist, and I knew I needed a psychoanalyst to illustrate the different strands of things that became impossible to think about because they were so systematically destroyed. And then again, I needed people who would talk to me, with one exception, of course, because Dugin didn't talk to me. He sent someone to talk to me. And we can talk about that further if you want. But I have a sociologist, Lev Gutkov, who has the very important to the book concept of Homo Sovieticus. I have a psychoanalyst, Marina Arutyunyan, who I think frames the book in some really brilliant ways. And then there's a standalone figure of Alexander Dugin, who starts out as a philosopher in the 1980s and then has a very strange evolution.
Altre cose che ho voluto cercare di trasmettere con questo libro, e qui vado sul difficile perché questo è stato ben più difficile ancora, una di queste è l'idea che proprio la distruzione che è stata operata del pensiero sociale e sociologico, è stata operata deliberatamente dopo la rivoluzione, ha reso possibile a tante persone comprendere, cioè ha dato a tante persone, ha dotato tante persone, come dire, degli strumenti anche linguistici, logici, per comprendere ciò che gli è successo. E questo le ha reso possibile a quelle persone di andare avanti, nonostante la distruzione. Sto parlando proprio della distruzione deliberata di un pensiero sociale russo che è avvenuta dopo la rivoluzione. Per cercare di far capire questo al lettore, alla lettrice, ho avuto bisogno di un filosofo, di un sociologo, di una psicoanalista, per illustrare, come vogliamo dire, per illustrare le tante cose diverse che a un certo punto in Russia è diventato impossibile pensare, perché quel tipo di pensiero è stato distrutto in maniera sistematica. E il sociologo era importante per far capire alla lettrice, al lettore, il concetto di homo sovieticus, su cui poi possiamo tornare. La psicoanalista è una figura importante perché riesce, secondo me, a fronte del lettore a, come dire, fornire un quadro, un contesto di riferimento molto, molto chiaro. E poi c'è una figura che è a sé stante, quella di Alexander Dugin, il filosofo negli anni Ottanta, che poi però, da filosofo che era, subisce una curiosa evoluzione.
Di Homo Sovieticus magari parliamo dopo, perché ovviamente è quasi il cuore della... Però ne parliamo tra poco. Vorrei soffermarmi un attimo sulla persona di Alexander Dugin. No, vorrei prima dire un'altra cosa ancora per rafforzare il concetto, le cose che ha detto Masha Gessen, se è possibile dirlo ancora più fortemente. Cioè, il libro è così bello perché dà un panorama veramente totale, c'è cioè una specie di affresco totale della società russa e di quello che è la Russia. Lo dico ancora una volta, credo che di quello che ha appena detto Masha Gessen si intuisce un po' queste cose. Allora, prima di parlare ancora della società o di questi personaggi e delle esperienze concrete, c'è una cosa che a me personalmente, scusate se dico una cosa personale, mi ha affascinato molto. Ed è quasi una contrapposizione tra due personaggi. Uno che è uno dei sette protagonisti, Alexander Dugin, e l'altro che ho prima menzionato, Alexander Yakovlev. Allora, sono i due poli, per chi un pochino sa, un pochino della cultura russa, o anche non sa niente della cultura russa, sono i due poli della modernità russa, possiamo dire così. Cioè, Alexander Dugin, forse ne avete sentito parlare, perché è uno poi ne parlerà Masha Gessen, è uno degli ideologi di Putin, ma anche un uomo che esercita un forte fascino sui sovranisti in Europa occidentale, compresi i sovranisti italiani, ce lo dobbiamo dire. Ed è uno che, secondo me, come tu lo descrivi, sfiora e passa dalla curiosità per il pensiero occidentale, ed è anche questo un tipico percorso russo, a quasi nichilismo. E l'altro, no? C'è proprio questo, il nulla, cioè proprio il nichilismo, cioè il tutto è permesso. E l'altro, e la Russia è altro ovviamente, e l'altro è Yakovlev, che era uno dei più, Alexander Yakovlev, uno dei più vicini, prossimi consiglieri di Gorbaciov ai tempi di Perestroika, che aveva l'utopia di coniugare la democrazia e il comunismo, insomma, ed è proprio l'altro polo, cioè è il polo umanistico della storia della cultura russa. Non so se ne vuoi parlare.
That is so interesting. It wouldn't have occurred to me to say that there are two poles, but of course you're right. Alexander Yakovlev, Alexander Nikolaevich Yakovlev is, he's not a living character in the book because by the time I was interviewing his grandson, I could only see him through the eyes of his grandson and through his copious archives that fortunately for me have been published in some form or another. But this is a man who had an extraordinary personal evolution from being a boy from a village and a devout Soviet communist to somebody who had an absolute crisis of faith after Stalin's death and went to study Marxism in the United States to try to figure out how to think. And basically, I think, continued to exist in this state of crisis of faith for the rest of his life. And he was very much the intellectual engine of Gorbachev's perestroika, but he spent the last decade of his life, or more than a decade of his life, trying to work his way through Gulag archives. And he calculated that even if he continued to work at the pace that he was working at, which was a very, very significant speed, you know, thousands and thousands of personal files a month, it would still take him longer than he could possibly live to work his way through them. And so, and that's, you know, that idea that somebody would devote his life to it, would know that he couldn't possibly fulfill the task, is an example of the kind of personal responsibility that somebody takes on, even though he was probably, to the extent that everybody was culpable, one of the least culpable people in the country.
È molto interessante quello che dici, perché sai, non mi era venuto in mente che questi due rappresentassero due poli opposti, no? Due figure così diametralmente opposte. Stai lì. Ma hai ragione, è assolutamente così. Alexander Nikolaevich Yakovlev non è un personaggio vivente nel mio libro, per il semplice motivo che non c'era già più. Io ho potuto intervistarne il nipote, e questo è una persona che ha avuto, come dire, una traiettoria, una parabola veramente straordinaria. Era un ragazzo che veniva da un villaggio dell'interno della Russia, è passato a diventare un comunista sovietico zelante e devoto. Dopodiché, a un certo punto della sua vita, è entrato completamente in crisi la sua fede nel comunismo, ma presto, cioè dopo la morte di Stalin, dopo la morte di Stalin. E che cosa ha fatto il bravo Yakovlev? Ha pensato bene di andarsene dall'Unione Sovietica ed è andato a studiare marxismo negli Stati Uniti, fondamentalmente per cercare di capire come pensare, che cosa pensare. Questa sua crisi di fede nel comunismo sovietico di fondo è durata per tutto il resto della sua vita. E lui è stato effettivamente la dinamo intellettuale, il motore intellettuale, il deus ex machina intellettuale che è stato dietro la perestroica di Mikhail Gorbachev. Per più di 10 anni prima di morire, Yakovlev si è dedicato anima e corpo a frugare negli archivi dei Gulag, che erano stati aperti, per mia fortuna. E lui stesso ha calcolato che pur al passo notevolmente rapido al quale lui stava progredendo, parlo di, non so, migliaia di pratiche, migliaia di dossier che si passava ogni mese, ogni anno, comunque il compito sarebbe stato talmente lungo, molto più lungo della sua vita possibile, sperabile, che non avrebbe mai potuto ultimarlo. Mi sto spiegando, per me era affascinante l'idea che un uomo, singolo uomo, possa dedicare tutta la propria vita a un compito che non è impossibile perché lui non è capace di farlo, è impossibile perché durerebbe molto più a lungo degli anni che gli restano da vivere. Mi sembra un esempio luminoso di responsabilità personale assunta, come dire, in piena coscienza e con totale dedizione, salvo il fatto che Yakovlev, nella misura in cui si può parlare di colpevoli, proprio è una delle persone meno colpevoli di quello che è capitato in Russia.
And Dugin, I was very lucky that I had well, actually, first I should say that probably Italy is the only country where somebody would say, of course you've all heard of Dugin, right? You might not even say that in Russia. So that's a very peculiar aspect of that character for the Italian edition of the book. But I was very lucky that the woman that he lived with in the 1980s wanted to be interviewed for the book. So I had this beautiful eyewitness account of Alexander Dugin in his early 20s, being this voracious reader, this autodidact, and he's trying to get his hands on works of philosophy, which are very difficult to find in the Soviet Union. And he found a book by Martin Heidegger on microfilm. But of course, he didn't have a microfilm reader. So he rigged up a projector for children's cartoons. You know, I don't know if anybody here had that in their childhood, but my parents had one. It's a hand-cranked projector. And so he rigged it up to project the microfilm onto his desk. So, you know, he read Martin Heidegger in the dark on his desk in reverse, right? And that, I think, is a very good metaphor for how his philosophical thought developed. But, you know, I think another important or at least tragic moment for me is that a year or two later, it all becomes freely available. So that incredible feat that torture, that self-inflicted torture, were, you know, in a way unnecessary. But leaping over a decade and a half, Dugin decided to position himself as the generator of ideas for the Putin regime. And I think that's an important thing to understand, because people, if they know about him, it's incredibly tempting to sort of imagine him as the Putin whisperer, as the brains behind the master plan. But there is no master plan. There is, however, this very talented man who understands that sometimes the dictator needs the language of ideas. And so if he positions himself conveniently enough that, you know, his basket of words is nearby when Putin needs to say something ideological, which doesn't happen very often, but, for example, had to happen on the occasion of annexing Crimea, then Putin can just reach into the basket, say a few words, and that, you know, the language is ready-made. And so, as Dugin himself put it to me, or through the intermediary that he sent, our power is negligible, our influence is incalculable.
Che paese è il paese in cui uno può dire disinvoltamente, sicuramente voi avete sentito parlare di Dugin, mi sembra una cosa strana, ma sarà così. Io ho avuto la fortuna di poter conoscere la donna che è stata la sua compagna negli anni Ottanta e che è stata disponibile a farsi intervistare per questo mio libro, ed è da lei che ricavo e trasmetto e metto sulla pagina la figura di questo Alexander Dugin nei suoi, quando ha appena 20 anni, lettore voracissimo, instancabile, insaziabile, autodidatta, che cerca in modo direi acrobatico di mettere le mani su qualche testo di filosofia, di quelli che erano tremendamente difficili se non impossibili da trovare nell'Unione Sovietica dei suoi tempi, e a un certo punto riesce a trovare un microfilm di un libro di Essere e Tempo, Time and Being, di Martin Heidegger, ma appunto su microfilm. Peccato che lui non dispone di un lettore di microfilm. Allora che fa? Prende uno di quegli aggeggi che anche a casa mia, piuttosto a casa dei miei genitori c'erano, un proiettore per cartoni animati, di quelli a manovella, sicuramente l'avrete veduti, che servivano per lo più a cercare di far vedere dei cartoni animati ai bambini, e si proietta il microfilm di Essere Tempo di Heidegger sul ripiano della sua scrivania, così che si cava gli occhi a leggere Heidegger praticamente al buio sul piano della scrivania e in immagine speculare. Figuratevi, un'impresa. Gesta eroiche che sono secondo me una splendida metafora anche di come si è poi evoluto il suo pensiero filosofico, il pensiero filosofico di Dugin. E un'altra cosa importante e tragica per me è stata quella di rendermi conto che appena un paio di anni dopo l'impresa eroica di Dugin, di colpo tutti questi libri sono stati liberamente disponibili in Russia, e che le sue torture, i suoi tormenti e l'impresa che lui ha compiuto sostanzialmente sono stati inutili, superflui. Per 15 anni Dugin per l'appunto si è posizionato, si è proposto come il generatore delle idee del regime di Putin. Che cosa vuol dire? È una tentazione quella di immaginarsi un'eminenza grigia nascosta dietro le quinte che sussurra all'orecchio del capo, del dittatore, e gli insinua nella testa un grande piano. Non è così. Non è così. Dugin non è stato questo. Dugin è stato un uomo di grandissimo talento che ha capito che talvolta anche i dittatori hanno bisogno di idee, hanno bisogno di strumenti ideologici, non sempre, però qualche volta sì. E quindi Dugin è stato colui che ha approntato, per così dire, un bel cestino di idee utile a Putin ogni volta che aveva bisogno di qualche puntello ideologico per giustificare o per, appunto, per far passare le sue azioni politiche, come nel caso della Crimea. Poteva allungare la mano in ogni momento e metterla dentro questo panierino e tirar fuori delle frasi, delle idee, dei concetti già pronti a cura di Alexander Dugin per essere restituiti a chi lo ascoltava. È anche Dugin l'autore di questa frase meravigliosa che io non posso più dimenticare, ed è questa: il nostro potere è trascurabile, ma la nostra influenza è incalcolabile.
Vorrei appunto, abbiamo parlato prima di Homo Sovieticus, e vorrei dire, prima di fare la domanda diretta su Homo Sovieticus, vorrei dire questo, una frase o due, e che una delle cose più belle di questo libro, tra tante cose belle, è che è anche un libro che rivendica le ragioni di una disfatta, no? Cioè i protagonisti, quelli giovani, quelli nati negli anni Ottanta, partecipano poi ai movimenti di protesta contro Putin. Molti di loro, o direttamente o indirettamente, sono coinvolti in queste cose, o in quanto gay, ma di questo magari parleremo dopo, della campagna anti-gay. Quindi loro sono protagonisti di una cosa, di una protesta contro Putin in nome della libertà, che loro non hanno dovuto, in cui sono nati in qualche modo, visto che sono nati. Sono già cresciuti in un paese che non era più comunista. Okay? Subiscono tutti quanti, e tu lo racconti bene, una disfatta. Tu questa disfatta la rivendichi, Ed è, ripeto, una cosa, è una delle cose più belle del mondo, è rivendicare una disfatta. E la disfatta è perché, in qualche modo, lo dici tu, sopravvive Homo Sovieticus. C'è quel personaggio che tu dici, è Lev Gutkov, che a un certo punto, il sociologo, che a un certo punto deve spiegare come mai Putin è così popolare e dice, beh, è Homo Sovieticus. Io mi ricordo, e questa è l'ultima cosa, anche all'Homo Sovieticus di cui parlava Aleksandr Zinoviev, che era un filosofo dissidente buttato fuori dall'Unione Sovietica negli anni 70, che non mi ricordo più quando, che poi torna in Russia ed è sempre rimasto un perfetto Homo Sovieticus. Ma Zinoviev è un'altra storia, no? C'è uno che criticava Homo Sovieticus, cioè finito come nazionalista, grande russo, eccetera, eccetera. Ma anche nell'esilio era Homo Sovieticus, ma questa è un'altra storia. Allora, che cosa è Homo Sovieticus?
That's again a great way of asking the question. Although I want to note that I think that it's true of Zinoviev, and I think it's true of a couple of other people. But in general, Soviet dissidents who ended up abroad were the opposite of Homo Sovieticus, and the history of the sociology of Homo Sovieticus is that there was a great Soviet sociologist, which is almost an oxymoron because sociology was virtually a banned discipline in the Soviet Union because information could wield so much power. So you couldn't... The Soviet leaders would have loved to have sociology without sociologists, but because it's difficult to practice sociology without sociologists, and they couldn't possibly afford to have people in the country who studied the way people thought and lived and had information about it, they preferred to live in the dark. And so there's this very push and pull relationship with sociology, but mostly push. And yet there was this... man named Yuri Levada, who was educated as a philosopher and then self-educated as a sociologist and who founded the Soviet School of Sociology in the late 1960s, was working and had a group of younger sociologists working with him when the regime put a stop to it. And then for the next 20 years, Levada continued to run a quasi-underground seminar with the same group of people who got together every 2 weeks to report back to each other on Western sociology, how the discipline was developing in the West. Each of them had a particular aspect of sociology that they were following. And so they made sure that they were up to date, even while they couldn't really work in their discipline in the Soviet Union. This went on for 20 years, from 1968 until 1988.
È un gran bel modo di mettere una domanda così, che è una domanda complicata. In generale io direi che i dissidenti sovietici che sono andati all'estero per lo più erano l'opposto dell'Homo Sovieticus. Questo, la figura che io ho scelto per discutere dell'Homo Sovieticus è la figura di un grande sociologo che non è nato sociologo. A un certo punto la sociologia è stata praticamente abbandonata negli Stati nell'Unione Sovietica. Abbandonata non è forse corretto, è stata accantonata, perché a un certo punto al regime sarebbe piaciuto molto avere sociologia senza sociologi, cioè senza gente, senza studiosi veri che studiassero davvero e che informassero, cioè scrivessero, pubblicassero sulle correnti sociologiche anche diciamo del resto del mondo. Non era facile realizzare questo sogno e quindi a un certo punto la sociologia è stato messo un tappo, è stata esclusa. E Levada è la figura di questo che ha studiato filosofia, si è formato come filosofo, ma poi si è autoformato come sociologo e ha fondato veramente una scuola sovietica di sociologia nel momento in cui la sociologia in Unione Sovietica proprio non poteva esistere. Come ha fatto? Ha fatto una scuola clandestina, ha fatto una scuola underground, cioè ha raccolto attorno a sé un gruppo di giovani studiosi di sociologia e da principio, diciamo, la scuola ha funzionato all'interno, in seno alle istituzioni accademiche dell'Unione Sovietica, ma questo a un certo punto il regime ha deciso di tagliar corto e per 20 anni Levada ha seguitato a riunire questi giovani studiosi in seminari clandestini, le stesse persone, gli stessi giovani studiosi che si hanno preso a incontrarsi ogni paio di settimane per riferirsi l'uno con l'altro o con l'altra che cosa succedeva, per esempio, nella sociologia del resto del mondo, nella sociologia occidentale. E questo, ciascuno si occupava di una sfera, di un ambito, di un settore specifico della sociologia, di modo che per 20 anni, circa dal 68 all'88, Levada e i suoi hanno garantito a se stessi e a quelli che riuscivano a mettersi in contatto con loro che quanto si veniva conoscendo nell'Unione Sovietica della sociologia dell'Occidente fosse aggiornato ed esatto.
And Levada had this hypothesis that to an extent the Soviet project of creating new man had succeeded. And it succeeded in the sense that it created a set of behaviors, a set of adaptations, a set of informal institutions that were optimized for living in conditions of state terror. So he hypothesized that Homo Sovieticus, that Soviet person who is best suited to living under terror, probably would start dying off a generation after actual terror ended. So Stalin died in 1953, and by the mid-80s, he figured Homo Sovieticus probably was starting to dwindle. And so he had this prediction that Soviet institutions, which rested on the existence of Homo Sovieticus, because there was no more terror, right, would collapse as soon as Homo Sovieticus disappeared, or at least as soon as the proportion of Homo Sovieticus in the population got smaller. And in 1988, he was actually allowed to bring his group back together in a formal institution, because this was at the height of perestroika, and to try to study what was happening and how people were living and thinking in the Soviet Union. And so his group carried out the first very, very large-scale study of Soviet citizens to try to find out if Homo Sovieticus actually existed and if it was generationally bound. They completed it in 1989, and they concluded that, yes, Homo Sovieticus existed, and yes, it was generationally bound. And then 2 years later, the Soviet Union collapsed right on schedule. They assumed because Homo Sovieticus had nearly died off.
Conclusions date from 1988. L'ipotesi avanzata da Levada era che il progetto sovietico di creare un uomo nuovo era riuscito, era andato in porto, perché effettivamente si erano riusciti a creare in Unione Sovietica tutto un insieme di comportamenti, di adattamenti, anche di istituzioni formali ottimizzate apposta per vivere nel terrore di Stato o in uno stato del terrore. E quindi l'Homo Sovieticus, quello cioè ottimizzato, creato apposta per campare nel terrore, si sarebbe estinto, per così dire, dopo circa una generazione dalla fine del terrore. Lui, Levada, pensava che la fine del terrore fosse coincisa con la morte di Stalin, e pensava che sarebbe bastata una generazione perché è venuto meno il terrore, piano piano anche le istituzioni che si reggevano su quello sarebbero crollate, e via via che diminuiva, per così dire, la percentuale di uomini sovietici nella popolazione del paese, sarebbe venuta meno tutta questa costruzione. Bizzarramente è successo che nell'88 Levada ha avuto l'autorizzazione di, come dire, rimettere in piedi il suo gruppo in modo formale, cioè di nuovo in seno alle istituzioni formali. Eravamo al culmine della perestroica, e Levada organizza un grande studio, uno studio su vasta scala, per capire come pensano, come vivono i sovietici. Uno studio su vasta scala della società per capire se esiste ancora l'Homo Sovieticus oppure no. Si conclude questo studio nel 89 con una, diciamo, conclusione positiva: sì, effettivamente esiste ancora l'Homo Sovieticus, se non che nel giro di un paio d'anni tutto salta per aria.
And I should explain, of course, how they defined Homo Sovieticus. There were a lot of features of Homo Sovieticus that they sort of described, or these games that that Homo Sovieticus played with the state. But the most important characteristic of Homo Sovieticus was doublethink, which is hard to explain, because as Orwell wrote in 1984, even to understand doublethink requires the use of doublethink. But to try to explain, it's not just holding two contradictory ideas in your head at the same time, because actually we can all do that. It is thinking on two parallel tracks at the same time without those tracks ever causing any conflict. Right? Being perfectly capable of fragmenting your consciousness and thinking contradictory things depending on the circumstances or the moment. So they concluded that that particular ability was starting to atrophy. The people who were given to the kinds of behaviors and that kind of thinking that were required by or facilitated by doublethink were starting to disappear. But then in 1994, they did another survey, 5 years after the original one. And it was concerning, because it seemed that Homo Sovieticus wasn't going anywhere. And then they did another one in 1999, and it was even more concerning, because, as they put it, Homo Sovieticus is not just surviving, but reproducing. And, of course, this is where the sociology ends and the psychology comes in, because sociologists basically assume that people are rational and adapt to the circumstances in the best possible way. And they don't consider the fact that memories and traumatic events and ways of imagining your future are passed on from generation to generation. And then the memory of terror was alive in people who hadn't actually lived through terror. And then even the memory of terror seems to be shaping the behavior of people now.
Come definivano questi studiosi l'Homo Sovieticus? Beh, è chiaro che hanno isolato e definito molte delle caratteristiche delle interazioni, perché di questo si tratta, dei cittadini sovietici con lo Stato, che facevano sì che i cittadini sovietici si conformassero a questo modello. Ma la più importante, io direi, è lo sdoppiamento del pensiero o il pensiero a doppio binario, che quando fai uno studio su vasta scala nell'84 ti richiede a te stesso di usare il doppio binario di pensiero per capirlo e per descriverlo. E badiamo bene, questa double think, questo pensiero sdoppiato, a doppio binario, non è soltanto la capacità, che credo sia comune a tutti gli esseri umani, di tenere dentro la mente anche idee contraddittorie e di coltivarle, è il fatto di pensare veramente lungo due binari che non si incontrano e pensare al tempo stesso su uno e sull'altro, e questi non si incontrano e non entrano mai in conflitto. Che cosa significa? Significa che devi imparare a frammentare la tua coscienza. A seconda delle circostanze, pensare così, binario A, o pensare colà. Loro erano convinti che piano piano questa capacità, questa abitudine, questa consuetudine al pensiero sdoppiato si stesse atrofizzando via via che le persone che, come dire, l'avevano introiettata e uscivano di scena perché morivano. E invece nel 94, quando fanno il nuovo studio, scoprono che in realtà l'Homo sovieticus non se n'è andato per niente, anzi è sopravvissuto, e 5 anni dopo, quando gli è stato consentito di fare un altro studio su vasta scala, sempre su queste tematiche, si accorgono che l'Homo sovieticus non soltanto è sopravvissuto, ma si sta anche riproducendo. A questo punto esce di scena la sociologia, i suoi modelli, il suo modo di procedere scientifico, entra in scena la psicologia, per forza. Perché? Perché i sociologi partono dal presupposto che gli esseri umani siano razionali e si adattino in modo razionale, al meglio, a seconda delle circostanze, no? E non considerano che i ricordi, le esperienze traumatiche e l'immaginazione possono essere trasmessi di generazione in generazione, anche saltare generazioni. Voglio dire che i sociologi non hanno compreso che la memoria, il ricordo del terrore e persino il ricordo del terrore possono passare da una generazione all'altra. Ciò significa che sono continuati a esistere gli uomini sovietici semplicemente perché il ricordo del terrore dei nonni è passato ai padri e poi ai figli, quantunque figli e forse padri anche non fossero più vissuti sotto il terrore, quel ricordo ti rimane dentro. Ecco perché in qualche maniera deve entrare in scena la psicologia.
Vabbè, abbiamo credo ancora una decina di minuti e allora una domanda molto secca, molto chiara. E oggi, senza entrare, possiamo anche entrare nella natura del regime di Putin. Comunque oggi il regime di Putin ha un nemico, oltre ovviamente al nemico generale che è l'Occidente, l'Europa, eccetera, eccetera, c'è un nemico interno molto specifico e molto diretto, che sono le persone gay, lesbiche, eccetera, e transessuali. E ci sono delle leggi che reprimono questo tipo di discorso, questo tipo di comportamenti, non lo so, ma di discorso. C'è addirittura, credo, una legge che più o meno viene denominata legge Gessen, no? C'è qualcosa del genere che sembra quasi diretta contro di te, no? Allora, se ne vuoi parlare, di questo. Cioè del perché le lesbiche e i gay sono i nemici e che cosa significa tutto questo.
So I think those are slightly different topics. I'm not actually sure that it's directed against me, but it was I think I was part of the inspiration for it. The broader idea that LGBT people are the enemy, in a way, makes a lot of sense. And we're actually seeing permutations of it in a lot of different places in the world right now. It's not just Russia, but Russia is a most extreme example, which is that in 2011, 2012, during the mass protests, Putin, who really was scared, was looking for a way to discredit the protesters and to mobilize the population against the protesters. And so he looked for different ways to insult them, to say that they were funded by the American State Department, by Hillary Clinton personally. And none of that was sticking very well. And then when he started queer baiting the protesters, that got a lot of traction. And the easiest way to explain that usually is to say, oh, it's because Russians are so homophobic, which I don't think is accurate. I don't think Russians had thought about LGBT people very much until Putin started queer baiting the protesters. But it did work very well because it was shorthand for the West. It was like saying, if you want to go back to a time when nothing around you was strange, nothing made you uncomfortable, no demands were made of you that you felt were culturally, socially, psychologically too much, then all you need to do, you know, if you want to go back to that imaginary past, all you need to do is get rid of the gays. So the gays symbolized the West, and they symbolized everything that makes you uncomfortable in the present, and they symbolized everything that scares you about the future. And this idea of traditional values symbolized the imaginary past. And in a sense, you know, anti-LGBT campaigns or actions all over the Western world now mirror that quite closely. You know, the way that Trump has actually used his transgender ban and laws promoting so-called religious freedom laws that legalize discrimination against LGBT people. It's basically the same message. It's the most rapid social change of the last generation. And it stands in for everything that is frightening and anxiety-provoking about the present and the future.
In realtà le cose sono le due domande, i due temi sono lievemente, diciamo, diversi, cioè hai fatto cenno alla cosiddetta legge Gessen, non è che è stata una legge, come dire, adottata direttamente contro di me. Diciamo che Masha Gessen ha contribuito a ispirare il legislatore russo su questo tema. Veniamo all'idea più generale, quella del fatto che lesbiche, gay e persone transessuali e transgender siano il nemico interno. Questa idea ha molto senso, è molto logica e non è vero soltanto in Russia. Diciamo che la Russia, dal punto di vista delle politiche che ha adottato, è soltanto un esempio molto, molto estremo. Ma è una cosa logica, perfetta, funziona. Ricordiamoci, durante le proteste anti-Putin del 2011-2012, Putin si è veramente spaventato. Si è veramente spaventato e per cercare di frenare, arginare quelle proteste, per evitare che dilagassero e si estendessero a ceti, a strati di popolazione sempre più ampi, che cosa ha escogitato? Un modo per mobilitare i cittadini e le cittadine russi contro quelle proteste, screditandole. E in che maniera poteva farlo? Beh, da principio ha cominciato dicendo le solite cose, cioè questi qui sono finanziati dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, eccetera. Ma perché è andato invece poi a cercarsi l'idea che fossero, che dietro queste proteste ci fossero le persone LGBT? Per solito si tende a spiegare questo con una pretesa vastissima, estesissima omofobia dei russi. Sì e no, forse non è proprio così. L'idea era questa: LGBT equivale a tutto ciò che ti mette in ansia del futuro. Non è soltanto qualche cosa che viene dall'Occidente e quindi è cattivo, diciamo, di per sé. È tutto ciò che ti fa paura, e se tu vuoi tornare al tempo, sarà mai esistito, ma al tempo immaginario, al passato immaginario in cui nessuno ti voleva cambiare, nessuno ti proponeva alcun cambiamento, nessuno ti chiedeva cose che sentivi di non poter fare. Se volevi tornare a un passato immaginario di tranquillità, sicurezza, perché non te la prendi con i gay? È la cosa più facile perché per l'appunto i gay, le lesbiche, i transgender, i transessuali rappresentano, simboleggiano tutto ciò che del futuro ti spaventa e si trattava di lavorare sulla paura dei russi, non strettamente o direttamente sull'omofobia, ma sul timore, sull'ansia indotti dal futuro. E che cosa lo dimostra? Lo dimostra il fatto che queste campagne fatte in questa maniera contro lesbiche, gay, transgender e transessuali non sono esclusive della Russia. Dicevo, la Russia è un caso estremo, ma pensiamo a altri paesi del mondo. Me ne viene in mente uno, gli Stati Uniti d'America. Le leggi che ha attuato la presidenza Trump subspecie, cioè spacciandole per leggi sulla libertà religiosa, sono leggi in realtà anti-LGBT. Perché? Perché di tutti i cambiamenti sociali del passato recente, forse il venire fuori alla luce e lo sdoganamento, l'accettazione di comportamenti, inclinazioni sessuali diverse dalla norma prescritta è uno di quei cambiamenti così rapidi, così veloci, così sorprendenti, così destabilizzanti che molta gente non ce la fa. Sulla paura di queste persone è stata impostata, fra l'altro e in prima istanza, la campagna di Putin contro le proteste del 2011-2012.
Io direi che è passata un'ora e ci hanno dato un'ora, quindi con grande dispiacere credo che dobbiamo chiudere qui. La libertà fa paura. Tante grazie a Masha Gessen, leggete il suo libro, e tantissime grazie a Marina Astrologo, la nostra interprete. E a voi ovviamente.
Thank you, Warwick, and thank you, Marina.
Anytime.